sede Elisa Barbieri, Stella Cislanghi, Gianluca Mirra, Roberta Borghi, Roberto Gatta, Luca Cattaneo, presente Giovanna Scalzo, Luca Sala, Marco Soldi, Francesca.
Allora, punto 1 all'ordine del giorno, comunicazioni.
Sì, allora, comunicazione è una reazione al tag per 300 euro legata alla funzione del servizio mensa dei dipendenti della società GESEM, praticamente una parte di giro, loro pagheranno il servizio mensa a prezzo intero, però serviva inserire la spesa di competenza in cassa, quindi 300 euro per il 2019.
Allora, comunicazione sull'aggiornamento del cantiere della strada, speriamo che sia l'ultima o la penultima.
Speriamo,
sì. Allora, come avete visto, la parte alta dell'opera, cioè quella verso il paese, è praticamente finita, nel senso che l'asfalto c'è, la segnaletica la stanno posando, quella verticale, la segnaletica orizzontale la dovrebbero realizzare questa settimana, salvo maltempo. L'unica cosa che manca per poterla rendere utilizzabile è l'illuminazione. Se l'azienda che ci fornisce i corpi illuminanti ce li fornirà entro settimana prossima e li posa, cosa che loro dicono di poter fare, possiamo aprire quel tratto di strada prima di Natale. Se l'azienda non fornirà i corpi illuminanti, non potremo aprire prima di Natale, però quelle opere lì sono finite. Manca solo il tappetino d'usura, cioè lo strato superficiale dell'asfalto, che però non si può fare d'inverno e quindi lo faremo in primavera, ma questo non ha rilevanza sulla possibilità di utilizzare la strada. Per quanto riguarda l'altro tratto, cioè quello che va dalla rotonda in alto alla rotonda in basso, come ho scritto e probabilmente avete letto tutti, il maltempo, che è durato 2 mesi, ha impedito di scavare, perché quando la terra è impregnata d'acqua non si può movimentarla, quindi già un mese fa noi avevamo detto all'impresa di non andare avanti sui lavori della parte bassa, ma di concentrarsi su quella alta, che invece era possibile ultimare, cosa che infatti sono riusciti a fare. La parte in basso invece verrà completata a gennaio. Chiaramente anche qua molto dipenderà dal clima, nel senso che se non piove, non nevica, loro potranno lavorare liberamente e probabilmente in un mese, massimo un mese e mezzo di lavori, hanno finito tutto, quindi parliamo di metà febbraio. E quindi ci portiamo nella stessa situazione della parte alta, e quindi in una condizione che ci rende possibile aprire la strada. Questo lo dico, come al solito, senza remore, senza però anche voler fare polemica. Evitate per favore, per l'ennesima volta, questa cosa stucchevole di dire mancano ancora 30 giorni, mancano, perché siete informati perfettamente, quindi non è che lo scoprite giorno per giorno, lo sapete già. Allora potete fare quello che volete a livello di battaglia politica, fate quello che volete, sinceramente. Mi dà fastidio quando vengono diffuse informazioni sbagliate.
Ma anche a me?
Sì, adesso ci dirai quali sono, però le dirai qua, perché io sarà la decima... No, non mi crea problemi, però di solito qua stai zitta e poi scrivi su
Instagram. Non voglio fare polemiche, basta.
Ah, non vuoi fare polemica in consiglio comunale, ma sui social sì.
Beh, insomma, se scrivi delle cose che non sono
adesso,
vere, per me...
Adesso ti darò la parola, ti darò la parola e dirai quello che vuoi.
Grazie.
Però io vorrei che fosse detto qua, quando ci si può presentare documentati, quando si può fare un dibattito. Mi spiace che il pubblico non c'è, l'unica cosa inutile è quella, sì, per carità, va bene, fino a quando non riusciremo a fare lo streaming. Però ripeto, a me piacerebbe che anche la lotta politica di parte si facesse sui fatti, non su illazioni, perché altrimenti diventa tutto un pochettino più fastidioso. Per cui, lo ridico, se non ci saranno impedimenti tecnici, la parte di sopra si apre a Natale, che vuol dire se non ci consegnano le lampade, perché tutto il resto è pronto. Se non ci saranno impedimenti meteorologici, in un mese e mezzo circa finiremo anche la parte sotto, quindi a metà febbraio, e saremo in grado quindi di aprire la strada, salvo impedimenti meteo-tecnici, entro metà febbraio-inizio marzo. Questo è il nostro obiettivo. Chiaramente molto dipende da fattori che sono estranei alla nostra volontà, tipo il meteo, perché il fatto che abbia piovuto 2 mesi di fila, per quanto sta diventando sempre più normale, non è normale, oggettivamente. Se ci sono domande, naturalmente io e l'assessore Mirra possiamo rispondere.
Posso?
Prego.
Non ho domande, voglio brevissimamente replicare quello che stai dicendo. Allora, la verità piace molto anche a me. Nel momento in cui tu sui social, che hanno il valore che hanno, ma se tu con il tuo profilo istituzionale, Angelo Bosani Sindaco, scrivi delle cose, io, Noemi Pediani, cittadina, non Noemi Pediani, consigliere comunale, perché il mio profilo non è così, mi sento assolutamente libera e in dovere di replicare, se permetti. Quindi nel momento in cui tu, rispondendo a un commento di un utente, ti permetti di dire che il laboratorio civico non è una fonte attendibile, se permetti, io non sto zitta, perché stai dicendo, e chiedo scusa ai presenti, una cazzata enorme. Allora, o contestualizzi dove il laboratorio civico e quando il laboratorio civico ha dato delle informazioni che non sono vere, e allora io ti chiedo anche scusa, ok? A te e a tutta la cittadinanza. Diversamente non ti permetti, perché anche se sei sindaco, porti rispetto agli altri, ok? E io lo pretendo rispetto, da te come da tutti, ok? Quindi il laboratorio civico è attendibile, perché le informazioni che sono state citate in particolare dalla persona che ha commentato su quel tuo post, ok? E come avrai notato, io sono intervenuta dopo che tu hai detto il laboratorio civico non è una fonte attendibile, non prima, me ne sono guardata bene, nonostante avessi grandi cose da dire, ok? Io replico, e non mi sta bene che tu dica che i documenti che quella persona ha citato arrivano da una fonte che non è attendibile, perché guarda caso quei documenti sono dell'amministrazione comunale, anche se tu con le tue insinuazioni li volevi attribuire a noi. Non aggiungo altro perché potrei andare avanti 2 ore, ma non lo voglio.
Andiamo avanti anche 2 ore.
Il mio problema non è la strada viene pronta o non viene pronta, il problema è vostro, che non siete capaci di ammettere di avere sbagliato, e ci sta, perché tutti possono sbagliare, a calcolare i tempi. Basterebbe che invece di avere la solita arroganza di dire noi non siamo solo fortunati, siamo anche molto bravi, ammetteste che, ahimè, un progetto del genere, che è assolutamente molto impegnativo, vi è sfuggito di mano nel calcolo dei tempi, punto. Non vi siete mai domandati perché tutte le altre strade non le fanno così in breve tempo? Sono tutti rimbambiti o forse effettivamente servono dei tempi più lunghi? Siete voi che avete voluto fare, chiedo ancora scusa, i fighi sulla situazione. Perché adesso cito anche Gianluca, come ho postato sul tuo post di Facebook.
Bisogna capire proprio quello che uno dice. Aspetta,
Gianluca, fai finire.
Per l'amor del cielo, va bene, io non sono un genio, magari non capisco bene, però nel momento in cui un assessore dice, a fronte di una domanda ben precisa, ovvero rispetto ai tempi, sul fatto che normalmente si sa che le opere pubbliche vanno sempre per le lunghe, l'assessore risponde no, ma attenzione, noi abbiamo calcolato anche un margine di errore, di possibilità di anche se ha calcolato il tempo, perché non si sa mai, avete calcolato tutto, ma ahimè avete calcolato male, ma vi voglio bene lo stesso, non è un problema, eh? Ok,
Gianluca.
Allora, intanto fa piacere che finalmente in Consiglio Comunale si riesca a parlare di questo, perché poi, come sempre, come diceva prima Angelo, vengono fatte le comunicazioni, poi le vostre risposte arrivano soltanto con qualche comunicato, con qualche post, perché in Consiglio Comunale su questo tema, che vista l'attenzione che anche voi gli ponete, è quello che deve essere il principale tema di discussione in paese, in Consiglio Comunale non vi ponete mai nella condizione di discutere, ne ascoltate la comunicazione, non replicate, poi dopo i commenti fai dopo. Quindi fa piacere che se ne possa discutere questa cosa. Rispetto alla fondatezza o infondatezza delle informazioni che vengono fornite, nel momento in cui In maniera artificiosa, perché la persona che ha commentato di cui tu parli, ho letto che è un tecnico probabilmente con una
competenza
nelle opere pubbliche, dovrebbe avere una competenza nelle opere pubbliche, probabilmente non sarà l'attività che svolge quotidianamente, visto quello che scrive, però la mente in cui in maniera artificiosa scrive che la società di revisione ha bocciato il progetto, perché il suo primo commento era quello lì, poi dopo, perché non è così, perché bisognerebbe, visto che fa il tecnico, dovrebbe avere un'onestà intellettuale di dire se sa di cosa sta parlando, visto che è un tecnico, se conosce le opere pubbliche, dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dire che una società terza che viene incaricata di verificare un progetto, il suo compito è quello di prendere tutti gli elaborati dal punto di vista tecnico formale e dire secondo noi dovresti fare così, ma è un'attività di confronto che si fa normalmente, ma poi se uno ti fa su 58 rilievi bisogna andare a vedere che cosa sono, perché di quei 58 rilievi le modifiche al progetto sono state zero, perché sono state fatte, date delle specifiche, delle indicazioni, sono state chieste da un tecnico, perché la società di verifica,
scusate,
però uno per nel momento in cui lo sai bene bisognerebbe appunto avere l'onestà intellettuale, non scrivere il Bureau Veritas ha bocciato il progetto, Bureau Veritas ha dato parere favorevole al progetto a seguito dei chiarimenti che non esiste la possibilità che io chiamo uno che sia nell'esame di un progetto di opera pubblica o che sia qualsiasi altra cosa, nel momento in cui io mi rivolgo ad un soggetto terzo per dirgli guardami se la mia forma di formaggio è tondo o meno, quello lì qualcosa avrà da dire, altrimenti cosa cavolo l'ho chiamato a fare? Se uno arriva e mi dice perfetto, il tuo progetto è perfetto, vabbè, non esiste,
non può succedere.
No, ma non può succedere, no, te lo assicuro, ti assicuro che visto che io non mi reputo fortunato, mi reputo competente, che è diverso. Non esiste la fortuna nel momento in cui si fanno le cose, quindi tu potrai dire che sono arrogante, che siamo arroganti, noi ci mettiamo l'impegno e la competenza,
l'impegno,
la fortuna la lasciamo agli altri,
competenza magari deve servire in certi casi,
impegno e competenza, e competenza significa che approvare un progetto di un'opera pubblica segue un iter che è stato un iter assolutamente normale che ha seguito il nostro progetto, sì, anche dal punto di vista delle verifiche, i rilievi fatti non hanno portato sostanzialmente ad alcuna modifica progettuale, perché il tema è quello lì, nel momento in cui la società ha formulato l'osservazione, sono state date dei chiarimenti, ma l'iter assolutamente normale che avviene per qualsiasi opera pubblica, dalla nostra strada che vale €1 milione all'opera pubblica, che quando chi scrive qualcosa deve dire Bureau Veritas ha bocciato il progetto, perché quella sì che è una cavolata, è una cosa assolutamente falsa, perché Bureau Veritas non ha bocciato il progetto, ha formato delle osservazioni in prima fase a cui sono state date delle risposte, tant'è che poi ha dato parere favorevole come
è stato scritto da me, perché nel post non c'era scritto così, però il mi piace l'hai messo,
si faceva sottintendere che si sono rivolte alla società terza perché pensavano di fare i figli, questi qui gli hanno bocciato il progetto poi è stato scritto senza sostanzialmente sistemare niente, sono andati avanti comunque, perché nei post è stato scritto questo, tant'è che è stato scritto questo, non so ricordo se in questo qui o in qualche posto precedente. Comunque, quindi, da quel punto di vista, per quanto riguarda poi la questione dei tempi, l'intervento che ho pubblicato dall'assemblea pubblica di presentazione del progetto, quello che vi ho detto è una cosa assolutamente normale. Nel momento in cui viene fatto il cronoprogramma per la realizzazione di un'opera, si tiene conto anche delle condizioni atmosferiche, di quella che è la normalità dei giorni di pioggia che possa esserci in questa stagione, in questa località. Ovvio che se io intanto non è normale che piova due mesi, perché se andiamo a vedere le statistiche, le stagionalità degli ultimi anni, questa cosa si è verificata assai di rado. Dopodiché l'altro tema è, nel momento in cui io faccio il cronoprogramma, se prevedo di iniziare i lavori il primo di luglio, è diverso se poi inizio il primo di settembre, perché vuol dire che nei 360 giorni ho considerato di avere 2 mesi di estate, invece mi ritrovo a lavorare in 2 mesi di autunno, quindi ci sono una serie di variabili, ma è, quindi quello che io dicevo, che ripeto adesso, è si è tenuto conto ovviamente delle condizioni meteo, come si tiene conto del fatto che se piove per 10 minuti non si considera che ho perso la giornata di lavoro, tranne che se devo fare uno scavo e ha piovuto il giorno prima, è ovvio che se anche oggi piovigina non è che non ha piovuto, o se c'è un giorno che non piove, perché comunque lì non ci potrò lavorare. Di conseguenza questo tema qui si pone. Dopodiché, ovvio che rispetto a quelli che erano le nostre aspettative, quelle che erano le nostre desiderata, siamo in ritardo, perché per noi la strada, ma l'abbiamo detto senza, non è che l'abbiamo nascosto,
abbiamo scritto.
Per noi la strada volevamo finirla per prima dell'estate, poi visto come era andata, ipotizzavamo che per ottobre potesse essere finita, se non pioveva era effettivamente finita, perché adesso poi se non piove vedete che per fine gennaio sarà tutta completata, di conseguenza se non avesse piovuto per 2 mesi oggi saremmo nella condizione sostanzialmente di aprirla tutta. Rispetto ai tempi di esecuzione, torniamo al fatto che in 2 anni e mezzo dalla chiusura del ponte riapriremo la strada, quindi non è che le opere vanno per conto loro, se vengono seguite nonostante gli imprevisti che ci sono stati, alla fine il risultato si riesce a raggiungere con tempi e risultati comunque positivi.
Sì, io aggiungo un paio di cose a quello che ha già detto Gianluca. Allora, io ho preparato un cronoprogramma che non ho qua stasera, ma farò vedere prima o poi in questo consiglio comunale. Da quando i lavori seri sono iniziati a oggi, diciamo, i lavori seri sono iniziati a giugno-luglio dell'anno scorso. Quindi avremmo dovuto consegnare il cantiere, come ha ricordato Gianluca, dell'opera principale a luglio probabilmente, l'abbiamo consegnato ufficialmente a ottobre, poi c'è stato un anticipo a settembre. Nel frattempo sono state realizzate altre opere che erano invisibili, tipo la fognatura, che è stata realizzata d'estate, però è tutta sottoterra, quindi non si vede. Facciamo anche che abbiamo iniziato il lavoro a luglio, da luglio a luglio sono 12 mesi, quando apriremo la strada saranno circa 18 mesi di lavori, compreso tutto. Quindi i 360 giorni a cui faceva riferimento Gianluca, che poi nel contratto erano 380, sono solo i lavori dell'opera principale, non sono tutti i lavori. Quindi ci sono i lavori dell'opera principale un anno e poi ci sono i lavori accessori che economicamente e tecnicamente valgono più dell'opera principale, perché l'opera principale vale 1 milione, la demolizione e la rimozione delle terre vale 1 milione e la realizzazione della fognatura, del gas, eccetera, vale più di 1 milione. Quindi diciamo che questa cosa andrebbe ricordata se vogliamo essere intellettualmente onesti. Non è che uno dice ci state mettendo 3 anni a fare quello che volevate fare in un anno.
Ma non è questo che diciamo, è possibile che ci girate intorno, non è questo che diciamo.
Allora,
siamo consapevoli, sì, che i tempi sono lunghi. Ci siamo meravigliati quando a ottobre del 2017 avete detto che per la primavera del 2019...
Che in 2 anni ce l'avremmo fatta.
Ecco, era questo,
sì,
che era proprio...
Allora, però, io quello che ti voglio dire è che in realtà, e questo è quello dove voglio arrivare, nonostante quella previsione fosse abbastanza ottimistica e non tenesse conto di alcuni rischi di imprevisto di cui non si tiene mai conto, perché io non posso tener conto del fatto che quando faccio la gara il secondo arrivato mi fa ricorso e magari ora che arrivo all'esito dell'assegnazione passa un anno. Devo dire, quanto ci metterai? 2 anni. Se poi il ricorso uno me lo fa e ci metto 2 anni ad assegnarlo, ci metto 2 anni più 2 anni di ricorso, ma quando lo dico all'inizio non lo posso dire perché sarebbe sbagliato.
Abbiamo avuto ricorsi?
Giusto? No.
Ok,
perfetto. Giusto? Benissimo. Però non si può dire strumentalmente che Gianluca è stato ottimistico quando ha detto 2 anni, perché 2 anni ci sarebbero stati. Quanto ci metteremo alla fine? 2 anni e mezzo. È un tempo estremamente plausibile dal mio punto di vista, considerato che ci mettiamo circa un anno e mezzo da quando Da quando abbiamo rilevato il danno al ponte, ottobre-novembre 2016, a oggi sono passati 3 anni. Le opere 1 anno e mezzo. Quindi ci abbiamo messo 1 anno e mezzo a fare il progetto, a renderci conto di cosa stava succedendo, a trovare una soluzione, scegliendo tra 2 opzioni alternative, ristrutturare quello che c'era, demolire e rifarlo nuovo. Questa roba qua ci sono voluti 6 mesi, anche perché c'erano le elezioni di mezzo, quindi non era proprio il periodo ideale. A luglio abbiamo chuso, da luglio a oggi sono passati 27 mesi, giusto? Luglio 2017, 18, 19, 27 mesi, oh, perfetto. Allora, io continuo a dirlo, ma non lo dico in maniera disonesta. Voi avete presentato 2 esposti e 2 ricorsi, più una lettera, perché quella ce la dimentichiamo sempre, in cui ci chiedevate di star fermi, cioè prima del primo ricorso,
sì,
prima della prima assemblea, ma meno male. No, io ho detto che c'era il Consiglio Comunale. Non esiste che laboratorio civico, mi pare che fosse firmato da voi,
sì.
Firma una lettera e dice fermatevi, perché noi dobbiamo capire meglio. Scusate,
no,
noi non ci fermiamo.
Era una lettera di settembre 2017.
Ma c'è il Consiglio Comunale, no? C'era l'assemblea pubblica un mese dopo. Quindi...
Non era ancora fissata.
Ma sì, va bene, però vi avevamo detto che l'avremmo fatta. Quindi...
Capirai quante cose.
Perfetto, perfetto, va bene. Ok, quindi avete fatto bene a scriverci la lettera. Abbiamo fatto l'assemblea pubblica. Dopo l'assemblea pubblica presentate un esposto in procura dicendo sostanzialmente che noi avevamo fatto qualcosa di illegale. Perché se uno fa un esposto in procura...
Noi chiediamo di verificare cosa è stato fatto, non siamo giusti.
L'esposto in procura vuol dire che tu hai fatto una cosa illegale, se no non vai in procura, fai ricorso al TAR, se è un problema amministrativo. Andate in procura e dite, secondo noi hanno fatto una cosa illegale. Poi fate un esposto alla Corte dei Conti dicendo non solo è illegale, è anche un danno erariale, perché stanno demolendo un'opera pubblica. Quella era follia totale, perché se io decido in consiglio comunale di demolire la scuola e di farne un'altra, il danno erariale non esiste, è una scelta di indirizzo, perché altrimenti ogni volta che demolisco una qualsiasi opera pubblica crea un danno erariale, no, perché se io voglio demolire la scuola vecchia per farla nuova non c'è il danno erariale, se io voglio demolire la strada vecchia per fare la strada nuova non c'è il danno erariale, al limite c'è una scelta politica, però l'avete fatto lo stesso. Visto che quelle 2 cose sono andate in niente, come...
Sono ancora in corso.
Sì, sì, sono andate in niente, perché se dopo 3 anni nessuno ha fatto niente, è assai...
Non ci sono i tempi della giustizia in Italia.
Lo sappiamo, però i tempi della giustizia in alcuni casi sono abbastanza veloci, perché è difficile che uno dice, guarda, c'è il ponte che sta crollando, il comune non sta facendo niente e la procura interviene. Se non interviene ha ritenuto che i contenuti di quegli esposti non avessero senso. Dopodiché fate ricorso al TAR dicendo sostanzialmente il ponte non va demolito perché va bene così, però nello stesso ricorso dite anche però c'è un pericolo per l'incolumità pubblica, che non si capisce bene con che logica, perché un punto negava l'altro, poi ce n'erano altri 8 di punti. Allora, cosa succede nel frattempo? Noi a ottobre di quell'anno lì avevamo già la convenzione delle ferrovie in bozza pronta e le ferrovie volevano iniziare a demolire a febbraio. Poi c'è stato il problema del gas, perché noi le nostre responsabilità ce le prendiamo. Il fatto che la linea del gas non fosse stata rilevata nella conferenza di servizi è un dato di fatto, non l'abbiamo mai negato. Sì, è interessante però che la responsabilità di questa cosa viene attribuita al comune e non alla società che gestisce il gas. Cioè, noi dovevamo sapere che la linea esisteva, loro no. Abbiamo fatto la conferenza di servizi apposta. Se la conferenza di servizi ha avuto esito positivo, noi da comune, non essendo noi i gestori del gas, abbiamo detto probabilmente hanno altre 3 linee che attraversano i binari, quella la possono tagliare perché le altre 2 sono sufficienti, cosa che è successa in un sacco di altre occasioni, ad esempio con quella dell'acqua è andata così, hanno tagliato quella linea ma non siamo rimasti senza acqua. Poi invece quando arriviamo al dunque, la società del gas dice no, effettivamente se tagliamo quella linea lì Prignana rimane senza, quindi vi dovete fermare. A questo punto le ferrovie dicono, vabbè, allora lo dobbiamo fare un po' più tardi. A quel punto però la convenzione loro non la firmano più, perché il loro avvocato gli dice, però ci sono 2 ricorsi pendenti, più i 2 esposti. Aspettiamo di vedere come va e dopo che è andata bene vi firmiamo la convenzione. Tant'è vero che il ricorso al Consiglio di Stato, voi non avete avuto la sospensiva a giugno, mi pare.
No, ma aprile maggio. Ecco.
Dopodiché noi siamo partiti col cantiere praticamente subito. A quel punto le ferrovie hanno detto bene, adesso possiamo programmare la demolizione, che infatti è avvenuta a ottobre. Allora, il dire che i nostri ricorsi non vi hanno fatto perdere niente, non è così. Al minimo ci hanno fatto, e l'ho detto varie volte, al minimo ci hanno fatto perdere soldi, perché abbiamo dovuto pagare i legali per quattro atti, non uno, quattro, e poi ci hanno fatto perdere risorse, perché abbiamo dovuto dedicare l'ufficio, i tecnici, noi, a metterci la testa su quella roba lì. Questo non è che non abbia un costo. E poi ci hanno fatto perdere tempo, perché magari le ferrovie avrebbero potuto demolire il ponte invece che a ottobre, a luglio, come era previsto. Però nel momento in cui il ricorso al Consiglio di Stato ci danno ragione a giugno, a quel punto era tardi e quindi la prima finestra utile era novembre. Se non aveste fatto ricorso al Consiglio di Stato, magari demolivamo a luglio, e se demolivamo a luglio potevamo anche iniziare prima, perché noi abbiamo potuto iniziare le opere, quelle principali, dopo la demolizione, prima non si poteva. Quindi, almeno da un punto di vista teorico, come io ammetto quelle che sono state le nostre eventuali omissioni, voi dovreste almeno teoricamente ammettere che il ricorso ha provocato una perdita di tempo. Questo, tra parentesi, dal mio punto di vista, era esattamente il vostro obiettivo. Perché se non lo fosse, non si capisce a che cosa serviva fare quattro ricorsi. Perché se ho dei dubbi, mi fermo al TAR. Mi fermo. Cosa siete andati a fare al Consiglio di Stato? Infatti loro non ci sono andati. Dal punto di vista politico hanno capito. Allora, io non ho bisogno di spiegare alla cittadinanza se ci ho messo 6 mesi in più, 6 mesi in meno, di chi è la colpa, perché magari non è colpa di nessuno. Magari non c'è bisogno di attribuire la colpa. Però io continuo a sentire questo ronzio di sottofondo, no? Che ci dice arroganti, incompetenti, oh, va bene. Fa parte del gioco politico, però non potete togliermi anche il fastidio o magari la voglia di reagire. Soprattutto, ripeto, quando vedo delle cose che sono tecnicamente sbagliate, perché nel momento in cui uno, che è il vostro consulente tecnico, scrive Bureau Veritas vi ha fatto 58 osservazioni, ma non puoi dire c'è scritto qua su 58 punti ve ne ha bocciati 54, perché non li ha bocciati, non puoi dire che la prima cosa... Noemi, allora io non so, tu ogni tanto, cioè, perché poi l'arrogante sono io e tu hai detto al massimo esperto di ponti, guardi che anche io sono geometra, cosa che io non mi sognerei mai di dire. Ma se uno fa, se uno fa, va bene, ascoltami, se uno fa, ma posso parlare? Posso parlare? No, io non posso parlare, va bene, mi dai tu la parola. Ascolta, l'hai detto in un'assemblea pubblica.
Ascolta, di tecnico,
avrai parlato, detto, questa frase l'hai detta testuale, in un'assemblea pubblica, testuale, ma sarà stato al nostro esperto allora, ma era lì presente. Va bene, perfetto, allora mi rimangio, davanti a un'assemblea pubblica hai detto guardi che sono anch'io geometra.
Sì, ma qual era il contesto? Che cosa si stava dicendo?
Ascolta.
Io sono geometra veramente, cosa
sì,
vuoi dire?
Ma scusa un attimo. Allora, continuare a dire, ma lasciamo stare anche quello che è un'altra follia. Io sto dicendo un'altra cosa. Se tu facessi la libera professione, io non l'ho mai fatta, però ho fatto l'istruttore tecnico, quindi quello che verificava da parte del comune. Io in una pratica edilizia, ma per fare il box di casa, mediamente 15-20 punti di integrazione li chiedevo, ma è normale così. La dialettica tra la pubblica amministrazione e un soggetto esterno che propone un progetto, ma minimo fai quei punti di integrazione lì, minimo, perché è impossibile presentarla perfetta come uno la vuole. Il fatto che noi presentiamo un progetto che vale 3 milioni e mezzo di euro e la Bureau Veritas, che è la massima autorità come società, ci fa 58 punti di osservazioni, ma ci mancherebbe. Io sono andato a Roma settimana scorsa, il Consiglio Superiore alle Ferrovie dello Stato è il terzo passaggio, gli hanno fatto 60 pagine di osservazioni. Ma Ma non gli hanno bocciato il progetto, gli hanno fatto 60 pagine di osservazioni. Dire, come anche su quel caso lì qualcuno ha detto, vi hanno bocciato il progetto, ma non è vero, non è vero. Hanno chiesto integrazioni. Bureau Veritas ci ha bruciato il progetto? No, perché un mese dopo l'ha approvato. Se il progetto fosse stato da buttare, allora io sto dicendo, non si può dire le cose in quella maniera lì, perché altrimenti si mente ai cittadini. Oltretutto, però non lo voglio giudicare io, adesso, ma che senso ha adesso dire quella volta là è andata così? No, io non ho scatenato niente. Tra l'altro nel mio primo commento non ho neanche citato Laboratorio Civico, ho detto le tue fonti, non ho detto chi, è stato lui a scrivere, guarda che Laboratorio Civico è una fonte.
Invece tu chi intendevi? Sentiamo
le tue fonti. No, sappiamo benissimo chi intendevo.
Paga, magari.
No, ah, quindi avete la coda di paglia.
No, ma è
il vostro tecnico di parte. Un cittadino. No, non sono arrogante.
Sì.
Un cittadino non può dire io sono un cittadino neutro e l'accesso agli atti che avete fatto voi, lui lo cita punto per punto. Ma gli altri cittadini mica ce l'hanno avuto. Sì, a tutti i cittadini avete fornito quel documento lì.
No, non a tutti, a chi ci ha chiesto di vederli.
Perfetto, sì, sono tutti curiosi. Immagino che anche in piazza.
Pochissimi.
Va bene.
Ringraziate che pochissimi sono un poco curiosi.
Se no qualcun altro faceva ricorso per interessi pubblici, no?
Può darsi,
sì.
Tutto può essere.
Tant'è vero che neanche uno ha fatto.
Se andiamo avanti.
Ma guarda, sinceramente non sei te che decidi se andiamo avanti o no.
Io ho detto,
però,
secondo me, non
va bene,
che dobbiamo
perfetto.
Fare, no?
Se non c'è altro da dire, d'accordo.
Io non ho altro da dire.
Secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali sedute del Consiglio del 30 ottobre. Qualcuno ha osservazioni? Chi è favorevole? All'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni. Gianluca, prego.
Questo è semplicemente un atto tecnico, come ricordate sicuramente nel mio ultimo consiglio comunale abbiamo approvato il bilancio consolidato che dava il complesso del bilancio del comune con le sue partecipazioni. Il comune di Pregnana ha la partecipazione a una serie di società, la norma ci obbliga dal 2015, abbiamo fatto una prima revisione delle società partecipate nel 2017 e dal 2015 ad oggi rispetto alle nostre partecipazioni le uniche variazioni sono state l'uscita da CIMEP e Comuni Imprese, entrambe società che sono in liquidazione. Per il resto abbiamo mantenuto invariate le nostre partecipazioni sia dirette che indirette. Le partecipazioni dirette sono quelle in GESEM, SERCOP, CAP, Holding, Apple, CSBNO, mentre poi abbiamo una serie di partecipazioni indirette per tramite di CAP. Tutte queste partecipazioni vengono mantenute e questo atto poi verrà trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti successivi. Grazie.
Ci sono domande? Osservazioni? Dichiarazioni di voto? Dubito? Va bene, mettiamo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? All'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità? All'unanimità. Punto 4 all'ordine del giorno, esame e approvazione nuovo statuto di SERCOP. Elisa, prego.
Eccoci, buonasera a tutti. Allora, è un tema anche questo minimamente tecnico, quindi ne avevamo parlato in tutte e due le commissioni che abbiamo fatto. Sostanzialmente le modifiche che sono state apportate allo statuto di SERCOP sono state necessarie per poter iscrivere sostanzialmente la società ai sensi dell'articolo 192 del decreto 50 del 2016 nell'elenco di quegli enti, noi degli enti aggiudicatori e delle società a cui può essere poi affidato direttamente un servizio. Quindi le modifiche che sono state apportate riguardano alcuni articoli, in particolare l'articolo 25 e l'articolo 46, e sono modifiche che attengono innanzitutto alle maggioranze per la votazione. Perché questa modifica? Questa modifica perché per poter ovviamente essere una società conviene rivolto un affidamento diretto, non un affidamento di servizi in questo caso, non con le solite procedure. Quello che viene richiesto è che, per dirlo in modo più semplice, le minoranze siano tutte correttamente tutelate, quindi che l'atto di indirizzo che viene dato direttamente dall'assemblea, che poi è l'organo che evidentemente ha le competenze per dare l'indirizzo operativo alla società, rappresenti con la sua votazione non un'unica un interesse maggioritario, ma un interesse che è diffuso in tutti i soci che la compongono. Quindi abbiamo una modifica delle maggioranze in questo senso, con i due terzi per la validità delle sedute, quindi viene richiesta questo non più e purché rappresentino la metà più uno degli enti soci, e soprattutto con riferimento a quelli che sono gli atti che riguardano la costituzione e la vita degli enti della società. In questo caso è richiesta una maggioranza per qualificata dei tre quarti, che rappresenti la metà più uno dei comuni associati, quindi sostanzialmente delle maggioranze ampie e costituite con due criteri, non solo un criterio numerico ma diciamo anche un criterio qualitativo in questo senso. L'articolo 46, per gli atti invece che riguardano l'operatività, quindi tutti quegli atti che sono il piano programma, il bilancio, i contratti, viene richiesta una votazione con una maggioranza dei due terzi, sempre che rappresentino la metà più uno dei comuni che sono associati. Quindi queste sono le due indicazioni in relazione alle maggioranze. L'articolo 46 di cui vi parlavo ha ad oggetto il controllo analogo. Il controllo analogo sostanzialmente è richiesto poiché consiste nella possibilità per l'ente di controllare, che ha affidato dei servizi in house, di controllare l'erogazione di questi servizi come se fossero proprio erogati direttamente. Questo significa che viene richiesto da ANAC, o comunque sia ci sono le linee guida, richiedono un controllo che sia ex ante, contemporaneo ed ex post, quindi un controllo precedente con, nel caso di Sercop in questo caso, l'approvazione entro il 31 dicembre del piano programma, mentre un controllo contemporaneo significa che entro il 30 giugno e il 31 ottobre, come di solito già facciamo, ci sarà il passaggio nell'assemblea di quelli che noi che vengono chiamati gli stati di avanzamento, cioè quindi una verifica dell'erogazione dei servizi e delle spese rispetto al piano programma, e l'ultimo atto che è poi il controllo ex post è l'approvazione della relazione di rendiconto entro l'aprile successivo. Dicevamo in commissione che di fatto, al di là della modifica delle maggioranze, in concreto nell'operatività di Sercop poco cambierà, perché era già organizzato in questo modo, quindi con il piano iniziale, quindi la programmazione con delle verifiche periodiche, poi con la verifica finale, a cui si aggiunge ovviamente poi come diciamo così carta dei servizi il piano di zona che abbiamo approvato nei consigli comunali. Quindi modifiche che sul piano operativo non portano nessuna particolare novità, salvo ovviamente rispondere nella modifica delle maggioranze a una richiesta di riconoscimento di peso a tutti i comuni, quindi anche ai più piccoli. Aggiungo solo questo, che esula però da quello che vi ho detto, cioè dalla premessa dell'applicazione dell'articolo 192, e riguarda la modifica dell'articolo che disciplina la durata di Sercop, che viene portato da 20 anni a 40 anni in questo caso. I primi 10 sono già passati, ce lo dicevamo in commissione, quindi l'obiettivo, è visto che adesso è andata bene, è portare a lungo termine quello che è questo progetto progetto di efficientamento dei servizi. Ovviamente leggendo lo statuto vi rendete conto immediatamente che ci sono tutte le possibilità per ogni comune di restare, andare, oppure nel nuovo ci sono i casi di scioglimento, e disciplina direttamente anche cosa succede eventualmente sotto il profilo economico di organizzazione. Quindi la modifica è determinata solo dall'esito positivo che fino adesso ha avuto questa azienda, e trattandosi di progetti che devono essere fatti sul lungo periodo, quindi ci si è proiettati in questo senso e tutti i comuni che ne fanno parte dell'ambito sono stati d'accordo nel portarla avanti. Quindi questo è quanto.
Grazie Elisa, domande? Nessuna? Dichiarazioni di voto? Nessuna? Mettiamo in votazione il punto 4 dell'ordine del giorno, esame e approvazione del nuovo statuto di Sercop. Chi è favorevole? All'unanimità. Immediata eseguibilità? All'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, poi ci rimane il panettone. Esame e approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Stella, prego.
Sì, anche questo regolamento è puramente tecnico e riguarda quindi il funzionamento della Commissione di Vigilanza Comunale sui locali di pubblico spettacolo, che la nomina poi della Commissione è però un atto di giunta, viene nominato dalla giunta. La Commissione di Vigilanza Comunale sarà composta dal sindaco, dal suo delegato, da un medico della SST o da un delegato, vigili del fuoco, membro della PL, membro dell'ufficio tecnico del comune e un elettrotecnico nominato. Questa commissione, dobbiamo nominarla per legge, quindi ci adeguiamo sostanzialmente alla legge, e andrà ad esprimere il proprio parere per quanto riguarda la sicurezza degli eventi che coinvolgono più di 200 persone e sotto le 5.000, perché dopo entra in campo la commissione provinciale. Quindi per quanto riguarda in concreto a Pregnana si parla di eventi all'esterno, quindi area feste o notte bianca, anche perché le strutture nostre pubbliche, quindi come può essere questa sala o l'auditorio, sono tutte al di sotto delle 200 persone per quanto riguarda la capienza, e quindi si andrà ad esprimere su questi eventi in particolare. Come ho detto in commissione, non è un vademecum per gli eventi, quindi gli organizzatori degli eventi dovranno presentare la documentazione richiesta tramite il SUAP, come sempre, poi questi documenti verranno appunto vagliati dalla commissione, che potrà richiedere un'eventuale aggiunta di documenti, potrà fare sopralluoghi, eccetera, insomma, tutto qua.
Grazie Stella, domande? No? No? Dichiarazione di voto? No? Mettiamo in votazione quindi il punto 5 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? All'unanimità. Immediata eseguibilità? All'unanimità. Finito il consiglio comunale, chi vuole può rimanere per i brindisi di Natale. Grazie.